di sentire in questo tempo di silenzio, attraverso tutte le banalità e le meschinità dell'esistenza quotidiana, la forza della presenza del tuo Figlio Gesù, nostro Salvatore. Amen.
Ci accomodiamo e ci lasciamo accompagnare anche questa sera da Don Davide, che ci introduce nel tema del passaggio della meditazione.
Magari qualcuno potrebbe dire che è il freddo che non ci ha fatto muovere, provo a pensare che magari l'altra volta vi ho sesi con la difficoltà delle parole. Spero che la prossima volta non ci sia soltanto un piccolo lumicino, perché questa sera faremo uno sforzo in più rispetto a venerdì scorso. Proviamo a raccogliere qualcosa riguardo venerdì scorso. Abbiamo ribadito che lo strumento, il metodo dell'Alleanza Divina sulla parola di Dio, che cosa ci fornisce? Prima di tutto una lettura della pagina della scrittura che mi possa permettere di pregare e poi questa preghiera possa trasformare la propria vita. Questo l'abbiamo ribadito più volte e l'altra volta, venerdì scorso, abbiamo affrontato la lettura con qualche attenzione. Si diceva appunto che per la lettura della scrittura non è sufficiente prendere ritagli di tempo della giornata, anche se è quello che abbiamo. Poi è vero che occorre un po' di allenamento senza scoraggiarsi, e si diceva ci vogliono dei tempi determinati, o la mattina presto oppure alla sera, ma anche dei passi scritturistici determinati. Non basta prendere a caso la Bibbia, aprirla e poi dire va bene, vediamo che cosa mi dice oggi la parola di Dio. Vi ricordate anche le tecniche che abbiamo suggerito l'altra volta? C'è qualcuno che se ne ricorda qualcuno? Qualcuna di queste tecniche? Come leggere? Sottolineare, vi ho dato anche la penna con i quattro colori, leggere e rileggere, qualche altra volta magari memorizzare, riscrivere il testo, perché così fissiamo delle parole, e poi appunto era proprio quello della memorizzazione di alcune parole che possono diventare anche motivo di preghiera. Ecco, questo è quello che abbiamo bene o male fatto la scorsa volta. Oggi facciamo un passaggio più in profondità. Infatti, se uno dovesse dire che cosa significa meditare, difficile con una parola sintetizzare questo concetto. Che cosa vuol dire meditare? Provo a dirlo in questa maniera. Significa approfondire quel messaggio che ho letto e che Dio vuole comunicare. Quindi suppone una lettura, quindi il pezzetto della volta scorsa non è che fatto lo lasciamo da parte, stasera lo riprenderemo per approfondirlo. Adesso, prima di entrare proprio ad operarsi per la meditazione, lascio quasi un libretto di istruzioni con delle attenzioni. Una prima attenzione quando leggiamo un testo sacro è proprio quello di non farci prendere dalla preoccupazione di applicare subito questo testo a un'azione o una conversione, quasi che siamo preoccupati di portare a casa qualche cosa immediatamente. Meditazione non è immediatamente questo, lasciamo che sia proprio la parola di Dio a dirigere la nostra vita, e anche la preoccupazione, l'ansia di dover immediatamente fare suonare qualche cosa della parola di Dio, perché io faccio qualche cosa un passo alla volta. Quindi non preoccupiamoci immediatamente, che non sia questo il primo atteggiamento di fronte alla parola di Dio. Una seconda attenzione è che per comprendere un brano di Vangelo, ho un brano di Vangelo, lo leggo e letto una volta, letto due volte, capisco che non capisco tutto e allora mi faccio aiutare. C'è l'aiuto, qualcuno dice l'aiuto da casa, oppure l'aiuto grazie ai commentari. Sapete cosa sono i commentari? I commentari sono dei libri dove ci sono delle persone che hanno studiato prima di noi questi testi e mi hanno ricavato degli insegnamenti. Ci sono degli autori contemporanei che possono essere di aiuto. Un commentario molto semplice, ci sono commentari un po' impegnativi, ci sono dei commentari molto semplici ma mai banali come possono essere quelli pubblicati dagli scritti di Bruno Maggioni, un noto biblista che però ha saputo con la sua intelligenza, scienza così, offrire delle strade percorribili da parte di tutti. Infatti aveva creato proprio una collana Bibbia per tutti, che è Bibbia per tutti anche per le tasche di tutti. Commentari di solito costano anche parecchio, però questi possono essere dei strumenti molto fruibili da tutti. Altri commentari contemporanei, diciamo così, più di divulgazione, sono tutti i commenti che troviamo anche grazie alle pagine di internet o anche i commenti che la diocesi offre ogni giorno proprio sulla parola di Dio. Vorrei citare soltanto alcuni di questi commentatori che grazie al loro studio ma anche al vissuto quotidiano possono essere d'aiuto. Una biblista prima di tutto, veramente brava, Rosanna Virgili, che permette di avere uno sguardo anche femminile proprio su queste pagine, sulle pagine bibliche. E poi provo a ricordare Don Davide Calderola, tra i tanti, questa settimana per esempio era lui a commentare la parola di Dio, il Vangelo, dal sito della diocesi. Ma se non avessi questi commenti, uno dice, beh, allora vado a riprendere qualcosa di ben più concreto, anche se al nostro orecchio è un po' più faticoso attualmente, sono appunto i padri della Chiesa che prima ancora di questi commentari hanno commentato questi brani di Vangelo. Loro utilizzano molte immagini, per cui non è un linguaggio facilissimo. Questa sera c'è qualcuno di voi che ha un commentario, che ha portato un commentario? No. Quindi è possibile fare la meditazione anche senza un commentario? Sì, siete d'accordo? Ok, allora tentiamo quest'altra via. Ovvero che la meditazione proprio su un testo sacro lo possiamo fare grazie alla Bibbia che abbiamo in mano. La Bibbia è rischiata, la stessa Bibbia, la scrittura esplicita, la stessa scrittura, e vedremo anche come dobbiamo fare. Vi dico soltanto questa parola tecnica, sono le concordanze della Bibbia. Prima abbiamo verificato sulle nostre Bibbie, ci sono delle numerini accanto oppure sopra ai testi che andremo a vedere, e adesso vi darò del materiale in modo tale che passo dopo passo vedremo come commentare, come arrivare alla meditazione semplicemente con la Bibbia senza l'utilizzo di commentari. Va bene? a pagina 2. Ci troviamo a pagina 2 proprio per esemplificare che cosa sono le concordanze. Lì trovate quell'immagine molto semplice, è proprio l'immagine del brano di Vangelo che ascolteremo questa sera, che non è un brano scelto a caso, ma è quello che la liturgia di oggi ci ha consegnato, per cui uno prende quello che la sapienza liturgica ci offre e proviamo a commentare, ad entrare nella meditazione di questo brano. Anche se non leggete, cioè non leggete bene le parole perché sono proprio piccoline, però guardate semplicemente i vari fumetti che sono accanto. Vedete che sulla sinistra del brano ci sono tanti numerini. C'è un uguale, un 4,23, vuol dire che dello stesso evangelista. Vai a vedere il capitolo 4 e il versetto 23 e potrai trovare una simile caratteristica di Gesù, oppure più sotto, uguale 24,14, vai al capitolo 24 di Matteo, oppure all'inizio del Vangelo di Marco. Quando ci sono le due righette parallele, è un parallelo appunto. Il contenuto che è espresso in questo brano di Vangelo lo puoi trovare anche nell'Evangelista Marco oppure in Luca. Le concordanze mi dicono che queste parole possono essere collegate con altri brani e questo può diventare già un contesto che mi permette di capire come questi messaggi possono essere davvero collegabili con altre strade, con altri concetti. Però tutti questi mezzi ci portano comunque a fare un piccolo sforzo. L'importante per noi, anche questa sera, è cercare, la chiamo così, la definisco così, la punta spirituale del testo. Non devo cercare semplicemente soltanto la frase che mi colpisce di più oppure quello che mi porta un po' più di estasi spirituale, ma che cosa davvero di questo brano è la punta spirituale, ovvero come Gesù si rivela a me. Un'ultima attenzione, sempre per quanto riguarda il nostro libretto di istruzioni, cito i parroci di una volta, quando entrando in chiesa ci dicevano ai ragazzini: lasciate tutte le preoccupazioni e distrazioni fuori dalla chiesa. Vi è capitato di sentirlo? Quando uno entra in chiesa deve essere assettico, cioè tutte le preoccupazioni fuori. Devo dissentire dal mio vecchio parroco, perché io entro qui come sono, così come sono, con le mie preoccupazioni, con le mie tensioni. E Gesù non aspetta che io sia semplicemente assettico, ma mi accoglie così e mi parla così come sono. Talvolta le distrazioni, è vero, magari possono impedire un altro messaggio, però possono far entrare un'altra parola. Stasera proveremo. Adesso ascoltiamo il brano di Vangelo, il brano di Vangelo di Matteo.
Vangelo di Matteo, capitolo 9, versetti 35 e 38. In quel tempo, il Signore Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe.
Però questa sera vi dato anche uno strumento un po' più corposo, nel senso che troverete anche gli spazi dove poter scrivere, e questo però lo faremo nel momento del silenzio personale. Intanto procediamo passo passo e senza neanche il timore di perdere qualche pezzettino, perché ho tentato di ridescrivere tutto nei fogli che poi dopo voi avete in mano. Senza perdere quello che abbiamo tentato di offrire la volta scorsa, con la lettura di questo brano di Vangelo, con questa semplice e prima lettura, già mi permette di identificare almeno quattro blocchi. Allora, quali sono le frasi importanti di questo brano? In fondo alla pagina 3 ho tentato di suddividerlo. Quali sono le azioni descritte? Questo era il lavoro che abbiamo fatto la volta scorsa con la penna nei quattro colori. Quali sono i personaggi? E quali sono le similitudini che sono presenti in questo brano? Questo può essere già un primo lavoro. Abbiamo detto che la lettura mi permette anche di far entrare nella mia vita, almeno nella mia intelligenza, nella mia attenzione, alcune parti, in modo tale che alcune di queste le possiamo fissare. Abbiamo detto che non abbiamo nessun commentario, per cui questa sera non mi faccio aiutare da qualcun altro che ha già studiato questo brano di Vangelo, e mi metto proprio come di uno che dice: io ho in mano soltanto la Bibbia. Io ho in mano soltanto la Bibbia. Come, grazie alla mia Bibbia, dopo la lettura attenta, posso interrogare questo brano affinché il brano stesso mi possa consegnare davvero qualche indicazione per la preghiera, e anche qualche indicazione affinché, grazie alla preghiera, io possa convertire la mia vita, io posso modificare la mia vita. La prima domanda che possiamo fare a un brano di Vangelo è: dove si colloca questo brano di Vangelo? Ci troviamo appunto nel Vangelo di Matteo, e anche a colpo d'occhio il nostro brano si trova poco prima di un nuovo capitolo. Vuol dire che questo brano, dico delle cose che magari possono sembrare banali, potranno far anche sorridere, però spesso tutto questo lavoro fa parte di un non essere superficiale con il brano, ma lo vedremo. Il nostro brano si colloca proprio come la fine di un capitolo, prima di iniziare un nuovo capitolo, e chi ha la Bibbia di Gerusalemme può essere facilmente aiutato, perché inizia una nuova sezione. Vuol dire che il nostro brano dà una cesura, chiude un capitolo per aprire un altro. E questo nuovo capitolo, capitolo 10, inizia con un 2, vuol dire che è preceduto da 1, discorso missionario. Io che sono un po' curiosa, dico: vabbè, questo è il secondo discorso, vado a vedere se c'è un altro primo discorso. Capisco che il 2 non era il secondo discorso, ma 10 ne ha, va bene. Sono ancora curioso, vado a vedere, ma c'è qualche discorso precedente? Vado avanti, e trovo che c'è un altro discorso. Al capitolo 5, il discorso sul monte, il discorso della montagna, quindi le beatitudini. Allora, il nostro brano si trova all'interno di due discorsi. Il discorso della montagna consta del capitolo 5, vado avanti, vedo che non ci sono altre titolature, quindi comprende il numero 6, comprende il numero 7, ecco, 5, 6, 7 fanno parte di una sezione, è tutto un discorso, cioè Gesù parla delle beatitudini, altre parole chiave, è un discorso quasi di insegnamento. Il capitolo 8 invece dice 10 miracoli. Che strano, 10 miracoli, poi dopo c'è un altro discorso. Può essere banale questo, ma già la struttura mi dice che Gesù ha parlato e poi si fa dei miracoli, vuol dire che agisce. Ma ancora di più, Gesù in questo brano, il nostro brano, infatti con il nostro brano del giorno di questa sera, annuncia il Vangelo, percorre le città, annuncia il Vangelo, guarendo ogni malattia, ogni infermità. Le due cose sono associate. Il primo insegnamento che mi dà questo brano di Vangelo, semplicemente cercando qua e là, inserendolo e collocandolo, mi dice proprio questo. Descrive che Gesù è una persona che parla, ma quella parola che lui dice la fa. Detto altrimenti, non è uno che predica bene e razziona male, qua lo capiamo tutti. L'autorevolezza di Gesù non è perché era una persona importante, non era perché aveva un ruolo o perché aveva una funzione, tutti lo riconoscevano perché la sua parola detta era una parola che diventava opera. Quello che diceva, faceva. Gesù è un po' come un nuovo creatore. Vi ricordate, anche qui un riferimento a, sempre alla Bibbia, il libro della Genesi. Non c'è la luce, sia la luce e la luce. Una parola che diventa azione. E allora io, come semplice cristiano, vi dico quanto io sono capace di dire una parola e di questa parola essere capace di farla, di agirla. Ancora abbiamo visto, sempre interrogando questo brano, quindi l'abbiamo collocato e già la collocazione mi dice qualche cosa. Sulle concordanze, se qualcuno di voi ha la Bibbia di Gerusalemme, la prima concordanza c'è questo uguale 4:23. Allora vado a prendere il capitolo 4, il versetto 23, e vediamo un po' di cose dopo. 4:23. Lo leggo, Gesù percorreva tutta la Galilea insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni sorta di malattie e di infermità nel popolo. Ma è quello che abbiamo letto anche noi questa sera, è una bella ripetizione. Forse Matteo ci dice che questo è l'identità di Gesù. Se noi vogliamo dire chi è Gesù, e allora è uno che percorre per raggiungere tutti, per insegnare, per annunciare il regno di Dio, e questo non è soltanto una bella lezione, ma si prende cura, cioè fa il regno di Dio, il regno di Dio di giustizia e di pace, e il regno di guarigione da ogni infermità morale, spirituale, fisica. Ecco chi è Gesù, e questo senza l'aiuto di un commentare. E allora proviamo, magari nel momento del silenzio, dire: io che cosa raccolgo da Gesù? Qual è l'identità di Gesù? E io come posso imitarlo? Come posso trasformare la mia vita? Spesso noi diciamo la conversione, quando arriva la Quaresima, la conversione per diventare migliori. Va bene. Però direi anche no, non per diventare migliori, per imitare Gesù, per diventare come Gesù, per avere quell'umanità buona come quella di Gesù, per essere figlio come Gesù è stato figlio. Posso usare ad andare avanti oltre? Posso? Ok. Sono ancora un po' curioso e mi dico, va bene, ho visto quello che precede questo brano di Vangelo e quello che segue c'entra. Dopo c'è il discorso missionario, capitolo 10, missione dei 12. Lo leggo, c'è la chiamata, e invia questi 12 affinché, lo leggo, facciano le stesse cose. Interessante questo. L'autorevolezza di Gesù, abbiamo detto che è uno che insegna, annuncia e la parola di Dio, azione. Mi interroga questo perché che bel potere che ha Gesù. Gesù è una persona potente e che cosa fa nel capitolo 10? Affida il potere di fare del bene, questo è il potere di un cristiano, il potere di fare del bene anche a tutti i suoi discepoli. E i suoi discepoli saranno tali se vivranno questo potere a servizio di tutte le persone, affinché vadano in tutto il mondo, dalla Galilea a tutti i villaggi, a tutte le persone. Interessante anche questo. E questo me lo suggerisce la parola di Dio, proprio questo brano, anche semplicemente dalla scrittura. Il potere di Dio non se lo tiene per se stesso e basta, lo affida, lo dona affinché i discepoli facciano come Gesù. È chiaro anche questa cosa? Per cui per un cristiano l'unico potere non è quello di impossessarsi di qualche cosa, ma di vivere un dono affinché questo dono sia in favore degli altri. Ho lasciato delle domande, per cui come si rivela Gesù alle persone che incontra, siamo a pagina 5, quali caratteristiche ho appreso di Gesù, quindi posso fare già nella meditazione una sintesi di quello che ho raccolto. Un po' come quando uno entra in miniera, non ci sono mai stato, però mi dicono che in miniera uno entra, trova un filone d'oro, lo prende, lo porta, lo segna, lo custodisce, dopo rientra ancora nella miniera. Ecco, sempre lasciandomi guidare dal testo del Vangelo, provo anche a meditare, a riflettere, e nel silenzio provo a immaginare Gesù che cammina percorrendo città e villaggi e compie tre azioni: insegnare, annunciare e guarire. Gesù inizia a insegnare, anche questo mi può interrogare, e questo lo faccio senza l'utilizzo di un commentario, perché basta che leggo, e leggo che lui insegnava nella sinagoga, ma poi che cosa fa? Esce e cammina per le strade. È un po' come se lui dicesse la parola di Dio, che veniva letta, studiata, pregata, annunciata nella sinagoga, pure in quelle quattro sacre mura, non poteva rimanere lì e doveva uscire. È un po' come per noi stasera. Noi stasera riceviamo un pezzettino di parola di Dio. Magari la possiamo meditare qui, ma poi deve uscire. Deve intercettare le altre persone, le persone che avranno la grazia di incontrarci, affinché quella parola ascoltata e anche letta diventi azione, azione di vita, azione di benedizione. Per cui la parola che mi è stata affidata, come attraverso ciascuno di noi può uscire, con quale modalità? Con quale modalità io la faccio percorrere per le vie dei nostri paesi, oppure all'interno della mia famiglia, all'interno delle relazioni che io custodisco. Gesù annuncia poi la buona notizia del regno. Il regno non indica appunto un'estensione delle funzioni in possesso, ma piuttosto il regno di Dio è tutto ciò che è bene, è il regno del bene. In che modo? Allora questo spazio del regno di Dio agisce anche in me, nella mia vita, nello spazio della mia storia. Una terza azione, parliamo anche un po' più veloce: Gesù guarisce, cura ogni malattia e infermità, e in questo ci stanno tutte le malattie, psichiche e morali. La parola di Dio ci guarisce. Dice appunto che è una prima forma di terapia la parola di Dio, non perché la bacchetta magica, ma perché terapia vuol dire rispetto, venerazione, cura. La parola di Dio vorrebbe restituire la dignità di figli, volte noi c'è un canto che mi fa un po' rabbrividire, soprattutto dedicato alla Vergine Maria, siamo peccatori, questa canzone, prima di tutto noi siamo figli di Dio che compiamo dei peccati, c'è una bella differenza, noi apparteniamo a Dio, noi siamo suoi figli, non siamo peccatori, tant'è che quando sentiamo il male che abbiamo fatto, non siamo così contenti di averlo fatto. Per cui la nostra appartenenza è essere figli di Dio. Allora, Gesù come con la sua parola ci guarisce. Poi ho scritto anche questo verbo per percorrere, per girare da parte di Gesù, e agendo in questo modo Gesù, ed è la conclusione del nostro brano, vedendo le folle ne sentì compassione. Questo vedere, che non è semplicemente osservare, misurare, vedere suscita un'azione, sentì compassione. E allora è vero, questo brano anche a me suscita alcuni rimandi. Qualche volta provo a pensare quando Gesù vede per esempio quella donna che era stata piazzata lì perché colta in un peccato, ma lui vede la donna, non vede una peccatrice, ha una qualità al suo vedere, o il vedere che Gesù racconta attraverso la parabola del buon samaritano, tutti vedono, passano oltre, ce n'è uno solo che vede e agisce, e utilizza lo stesso termine, nebbe compassione. Allora, dato che noi non abbiamo il commentario vicino, grazie ai cellulari, senza farsi distrarre troppo, potete anche cercare, appunto, vi ho lasciato semplicemente un sito, Bibbia CEI 2008, aprendo questo, noi possiamo cercare alcuni termini. Guardando appunto compassione, faccio già una scelta di testi, nel Nuovo Testamento la troviamo 16 volte. E allora uno può andare a ritrovare nella propria Bibbia tutte quelle volte in cui è riportata la parola compassione. Ma ci sono anche altre immagini in questo brano, pecore. L'abbiamo trovato anche l'altra volta, vero? E allora uno andrà a vedere il brano di Vangelo, Matteo 25, ok? E allora può andare a cercare le pecore. Qualcuno l'altra volta mi ha detto, ma perché le pecore sono quelle buone e le capre quelle invece? Allora dopo uno va a cercare sul commentario e capisce che la pecora aveva, era economicamente più vantaggiosa, oltre al latte anche la latta. Le capre, no, soltanto il latte, per cui erano meno fruttuose, allora erano avanzata. Semplicemente tutte queste parole possono anche aiutare. Potete cercare anche la parola pastore, e non è una parola indifferente. I profeti, se uno vuole fare una ricerca anche con l'Antico Testamento, giudicano male i pastori che non hanno dedicato la propria vita al proprio popolo, anzi hanno rapito le cose del popolo, la dignità del popolo, cattivi pastori, e sono diventati mercenari. Ma c'è anche un buon pastore, che è proprio Gesù, che dona la vita. Operai, messe, queste sono altre parole. Allora, vi ho dato forse tanti suggerimenti, ma per dire che anche senza il commentario con la nostra Bibbia, se noi siamo anche un po' curiosi, possiamo domandare qualche, offrire qualche domanda al testo, e il testo, come vedete, ci risponde. Allora, in questo tempo di silenzio, vi troverete anche degli spazi dove rispondere anche puntualmente alle domande, se uno può essere aiutato, altrimenti può anche semplicemente leggere e trovare anche una propria tecnica per poter meditare, per poter entrare più in profondità su questo testo.
Concludiamo questo tempo. non altro per queste preziosissime dispense, di cui settimana prossima mi sa che inizierò a fare a meno. Settimana prossima ci faremo il passaggio su Orazio e quindi vi dirò qualche parola. Adesso, mentre mi ha un po' condizionato positivamente, sono andato a vedere il Vangelo di venerdì prossimo. Qual è? Direi che proseguiremo su quella strada lì e su quel testo del Vangelo di venerdì prossimo vedremo un po' che cos'è l'orazio, stare appunto in orazione con il Signore, e se avete l'abitudine di prendere appunti portate quel che vi serve. Buonanotte. Se volete, noi siamo sempre contenti di avere dei rimandi sugli strumenti che vediamo, sulla modalità con cui esponiamo, anche prendendoci alla fine della serata, dicendoci due parole o mandandoci una mail anonima, va bene.